Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo anche di quanto è successo all'Assemblea Annuale di Confcommercio, un test sempre molto importante per i vari premier, si svolge tutti gli anni e anche negli anni passati, non con tutti i premier, ci mancherebbe. L'assemblea di Confcommercio, una volta Confcommercio, una volta Confesercenti, sono assemblee abbastanza animate, giustamente, lo dico perché, come già i nostri GR24 vi hanno raccontato, c'è stato qualche momento di tensione durante l'intervento del Presidente del Consiglio Renzi, qualche fischio della platea, li ascolteremo, la risposta di Renzi, il tema era, i fischi sono arrivati nel passaggio, diciamo, che riguardava tasse da un lato e gli 80 euro dall'altro. Renzi ha detto fischiatemi pure, ma io difendo la buona politica, poi come riportano le agenzie, un selfie riparatore, di cui mi interessa veramente poco, nel senso che dato di fatto è che, se vogliamo leggerla in chiave anche economica, continuiamo a dire, ed è vero perché ce lo dicono i dati Istat, che l'unica voce positiva in quelle che contribuiscono al PIL in questi ultimi mesi arriva dal mondo dei consumi e non dall'export, però il dato di fatto è che proprio da chi rappresenta il mondo dei consumi, non tutti, stiamo parlando di Confcommercio, però una fetta importante del mondo dei consumi, oggi ha avuto freddezza e in alcuni casi anche contestazione nei confronti del Premier. Domani sarà la volta di Renzi, dei giovani imprenditori di Confindustria, per la prima volta non è il primo Presidente del Consiglio, diciamo che i Presidenti del Consiglio negli anni passati sono spesso venuti all'assemblea dei giovani imprenditori, che fosse quella al convegno, scusatemi, che fosse quello a Capri o quello a Santa Margherita, poco importa, però è la prima volta del Presidente del Consiglio. Domani botta e risposta, domande della platea, vedremo come andrà. Noi saremo in diretta da Santa Margherita e riporteremo per quanto possibile alcuni passaggi anche dell'intervento di Renzi e delle domande che gli verranno fatte. Di questo parleremo. L'altra grossa notizia riguarda invece l'articolo 18. Dice, cosa c'entra l'articolo 18 con il Jobs Act? No, c'entra, perché nel giorno in cui l'Istat ci dà il dato sui primi tre mesi, quindi non è un dato nuovo, è un dato aggregato di dati già usciti sui primi tre mesi dell'anno, dove l'occupazione, ossia chi lavora, ha fatto 100, tutti quelli che potrebbero lavorare, è aumentata di 242.000 occupati in più rispetto ai primi tre mesi del 2015, mentre l'aumento è moderato, io direi modesto, rispetto all'ultimo trimestre del 2015, cioè lo 0,1%. In particolare il contributo più forte arriva dall'occupazione a tempo indeterminato. Sono 341.000 in tutto i contratti, di cui 161.000 a tempo pieno e 180.000 a tempo parziale, ma stabile l'occupazione a tempo determinato, calano invece le altre forme contrattuali. E questo è l'effetto, se si guarda i primi tre mesi del 2016 rispetto ai primi tre mesi del 2015, dell'utilizzo da parte di imprenditori che potevano farlo, nel senso che ne avevano bisogno, della decontribuzione in primo luogo, oltre che del Jobs Act, e quindi il fatto che dal 1 gennaio del 2015 fino al 31 dicembre 2015 si potesse assumere avendo una decontribuzione fino a 8.000 euro al mese per i prossimi tre anni. Quest'anno c'è, ma è più bassa, vale la metà, massimo si arriva a 4.000. Quindi il dato è chiaramente frutto anche di quello. Ma perché dico che non è la cosa più importante? Perché mentre questi sono dati sui primi tre mesi, che già avevamo commentato mese su mese, oggi la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Attenzione, qui il Jobs Act non c'entra niente, perché già il Jobs Act, secondo me, purtroppo, sbagliando, non si poteva applicare, e il ministro Madia l'aveva chiarito, al pubblico impiego, perché si dice lì si entra per concorso, fermo restando che non è sempre vero, ma fermo restando che allora andrebbe cambiato anche, diciamo, il profilo giuridico del concorso, perché non può rendere di fatto il paese diviso tra lavoratori a cui si applica il Jobs Act, cioè praticamente tutto il settore privato, e lavoratori in cui non si applica nessuna forma di flessibilità, nemmeno quella prevista dalla legge Fornero, dall'articolo 18, ossia il settore pubblico, anche perché, lo dico con massimo rispetto per il settore pubblico, sappiamo che vi sono, da un lato, società pubbliche, e quindi non vuol dire solo statali, può dire anche regionali, provinciali, che di fatto svolgono lavori identici a quelli del privato, la famosa per esempio concorrenza delle municipalizzate. Allora non si capisce perché, a parità di attività svolta in una, solo perché la maggioranza e la quota del pubblico è maggioritaria, non si può applicare l'articolo 18, o meglio la riforma nemmeno della Fornero, dall'altra parte sì. E dall'altro anche perché abbiamo all'opposto società che di fatto svolgono lavori simili a quelli, perché sono magari partecipate in minoranza, dal pubblico, eppure lì si applicherebbe e si applica non solo la legge Fornero ma anche il Jobs Act. È vero che il governo, attraverso il ministro della funzione pubblica Mariana Madia, ha sempre tenuto a precisare che l'articolo 18 non è stato cambiato per gli statali né dal Jobs Act né dalla precedente riforma Fornero, ma il tema c'è tutto, perché a questo punto stiamo creando un paese con due categorie diverse. Non ho detto che, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, sia come sms che come whatsapp, poi come sempre c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, non ho detto che il pubblico impiego vive di privilegi. Sappiamo che gli stipendi sostanzialmente sono bloccati, così come il turnover. È anche vero che nel pubblico impiego non si è scaricata neanche un grammo della crisi, cioè la disoccupazione si è tutta scaricata nel settore privato, e obiettivamente, a mio avviso, continuare a dire che siccome si entra per concorso non sei licenziabile crea oggettivamente una disparità totale tra lavori anche simili. Questa è la cosa ancora più grave, e negli stessi campi di intervento. Ma se tu hai un contratto col settore privato hai tutta la flessibilità garantita prima della Fornero e adesso dal Jobs Act, e se lavori nel settore pubblico hai zero flessibilità, cioè sostanzialmente sei illicenziabile. La borsa meno 0,50% Milano, meno 0,80 Parigi, meno 1,12 Francoforte, meno 0,90 Londra, meno 0,30 il Dow Jones. E a Milano va bene solo la Popolare Emilia Romagna più 3,20, parlo come sempre dei titoli a maggiore capitalizzazione, A2A più 0,70, Buzzi Unicem soffre meno 3,60%, Banco Popolare meno 3,15, Unipol meno 2,80, come Jux Net-a-Porter, Leonardo Finmeccanica meno 2,80, Saipem meno 2,5, Monte dei Paschi meno 1,60. Più tranquilla oggi Unicredit, nel senso che guadagna lo 0,1%. La Germania va peggio del resto d'Europa perché pesa il settore auto, in particolar modo in Germania. Da noi Fiat Chrysler cede l'1%. Appunto, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito della Radio24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, iniziamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale ed europeo. Il Bund continua a scivolare come rendimento, praticamente a 10 anni ormai rende allo 0,03, anzi meno dello 0,03%, siamo a un rendimento dello 0,028%, mai toccato da quando esistono le serie storiche, quindi dal 1989. Anche il nostro BTP a 10 anni cala come rendimento all'1,36%. Questo è l'effetto dell'acquisto di titoli da parte della BCE, e da ieri anche dell'effetto di acquisto di titoli di alcune società corporate, quindi cosiddetti corporate bonds, con alcune caratteristiche, cioè devono essere a livello almeno di investment grade. Allora, vedo alcuni messaggi, sì, però come dipendente pubblico di giorni di malattia non capisco questo messaggio. I giorni di malattia non vengono completamente pagati e non ho possibilità di far carriera perché tutto è bloccato. Quindi direi che nel complesso si equiparano vantaggi e svantaggi. No, mi dispiace, non sono d'accordo. E sono figlio di dipendenti pubblici. Non sono d'accordo perché, guardi, non si può dire, allora il fatto che da noi il turno, a parte il fatto che non è vero che siano completamente bloccate le carriere dentro, è bloccato il turnover, cioè, e questo è un grosso problema, in parte è stato sbloccato, cioè se uno va in pensione non viene sostituito, ma non mi risulta che dentro la pubblica amministrazione si siano bloccati i percorsi per diventare dirigenti o quadro o quant'altro. Mi risulta che si siano bloccati gli stipendi, questo è vero, ma allo stesso tempo non c'è stato un licenziato. Ma qui non stiamo parlando, guardi, di scaricare la crisi o quello che è stata la crisi e comunque il cambio di paradigma che tanto fa arrabbiare un ascoltatore, ma che c'è, quindi il mondo è cambiato anche sul settore pubblico. Io non sto mettendo sullo stesso piano il bisogno spesso incomprimibile, poniamo, di sanità con quella che può essere invece l'andamento sul mercato di un'azienda privata. Non sono così stupido, questo vale anche per la sicurezza. È chiaro che tu non puoi avere, diciamo, dei dipendenti nelle forze di pubblica sicurezza che si muovono sulla base della congiuntura economica, mentre le aziende private sul mercato si muovono sì sulla base della congiuntura economica e, ahimè, licenziano, mettono in cassa integrazione quando le cose non vanno bene e assumono quando le cose vanno male. Sto solo dicendo, per cui non è che non vogliamo un corpo pubblico sul mercato come i soggetti privati, sto solo dicendo che però il principio della licenziabilità per alcuni criteri, se non vale mai nel pubblico, perché voglio dire le fattispecie praticamente sono quelle precedenti anche alla legge Fornero, cioè l'articolo 18 sappiamo come andava a finire, beh, questo crea un discrimine sulla capacità, diciamo così, sanzionatoria all'interno di un di un'attività lavorativa svolta. Cioè nessuno vuole ridurre gli occupati, poniamo, della sanità come si farebbe nel settore privato, però io devo avere anche la possibilità di sanzionare e quindi avere atteggiamenti disciplinari anche nel settore pubblico, perché sennò non è il tema di farlo diventare ciclico o non ciclico con la congiuntura economica. Il problema è che non riusciamo mai ad avere una pubblica amministrazione veramente efficiente, perché mancheranno sempre i deterrenti, e il principale deterrente in caso di certi comportamenti, che è la sospensione dal lavoro. Per non parlare della maternità, perché giustamente mi stanno scrivendo donne del settore privato che dicono: guardate i vantaggi che ha il dipendente pubblico per la maternità e anche per le malattie rispetto al dipendente privato. Ma il problema è proprio di efficienza interna, cioè come fai a rendere efficiente un posto di lavoro se non hai a disposizione tutte le sanzioni possibili, chiedo, perché voglio dire, immaginate se fossero illicenziabili i dipendenti del settore privato, non è solo un problema di tenuta dei margini di profitto, è un problema anche di gestione dell'efficienza interna. Cosa fai? Lo minacci verbalmente? Va bene, andiamo avanti, però adesso ci arriviamo su quello. Su altre notizie, per quello che riguarda le sanzioni alla Russia, secondo le fonti europee si arriverà a rinnovare le altre sanzioni per quello che riguarda la Russia, le sanzioni dell'Unione Europea verso la Russia per altri 6 mesi. La decisione arriverà il 28 di questo mese. E ricordo che, se vado a memoria, dal 16 al 18 di questo mese si terrà un vertice importante, è un appuntamento in realtà di carattere commerciale, ma che vede l'Italia come paese ospite a San Pietroburgo, come paese ospite d'onore, proprio, e riguarderà anche il nostro settore agroalimentare. E quindi la presenza anche di tantissime imprese italiane, oltre che di rappresentanti delle categorie di queste imprese, con l'incontro tra Vladimir Putin e Matteo Renzi a San Pietroburgo. Lo seguiremo con uno speciale dedicato proprio a questo appuntamento. Vi sarà a San Pietroburgo la nostra Laura Bettini. Mi scrive, guardate, andiamo. Sì, il licenziamento per giusta causa esisteva anche prima, però non prendiamoci in giro. Vorrei parlare di questo tema alle 18. Sappiamo tutti, poi uno può dire che era giusto così o sbagliato così, però sappiamo tutti che il licenziamento per giusta causa non avveniva quasi mai, se no il tema dell'articolo 18 non vi sarebbe mai stato, ok? Vi era quasi sempre il reintegro, tant'è che i casi erano bassissimi e che le imprese nemmeno ci si mettevano a provare, ok? Fatti salvi casi gravissimi di reati, ok? Ma qui stiamo solo parlando della possibilità, all'interno di un'organizzazione sana, di un posto di lavoro, di avere un insieme di meccanismi per cui il dipendente non si senta illicenziabile. Nella pubblica amministrazione, ripeto, a meno che tu non venga trovato a violentare qualcuno, a rubare con un reato dichiarato, è impossibile. E oggi la Corte di Cassazione ha ribadito che è impossibile, perché non si applica non tanto il Jobs Act, ma nemmeno la riforma fatta dalla Fornero. Allora, qualcuno mi continua a scrivere: licenza nella pubblica amministrazione è abbondantemente previsto. Altro discorso è la mancata applicazione quando ne incorrono i presupposti. Ma attenzione, andate a vedere che cosa succede e come i dirigenti si tutelino contro i ricorsi. Di fatto, a me questa cosa molto italiana, che formalmente sarebbe previsto, mi interessano i fatti. Nei fatti è che quando noi ti raccontiamo a 3 anni di disfunzioni continue e totali in alcuni rami della pubblica amministrazione, che riguardano anche e soprattutto regioni, province, comuni, le loro partecipate, parchi, enti regionali e quant'altro, abbiamo raccontato di tutto, non si è mai arrivati a un licenziamento vero, se non in casi rarissimi, perché di fatto è impossibile. Allora agisci sui dirigenti, i quali si stanno stratutelando, ma adesso la Madia nella riforma dovrebbe renderli dirigenti intanto pro tempore, non a vita, finché svolge la funzione. Ma ripeto, uno può stare a spaccare il capello in due. Il punto vero è che oggi la Cassazione ha riconfermato che esistono due paesi e due mondi del lavoro: quello nel privato, dove si è applicata prima la legge Fornero sull'articolo 18 e adesso il Jobs Act sull'articolo 18, che di fatto l'ha eliminato nella sua formulazione più forte e originaria, e poi c'è il mondo del pubblico, in cui non è successo nulla, cioè la storia è ferma agli anni 80. Adesso vado a riprendere quando è il famoso legge Giugni sul lavoro. Vado a memoria, però potrei dire una cavolata, mi sembra che sia del 78, però ripeto, potrei dire una cavolata. Il mondo si è fermato lì, allo statuto dei lavoratori di Gino Giugni, fine. Sì, giustamente, questo non tiene neanche in considerazione le partite IVA e le varie forme di collaborazione, lì proprio siamo al nessun diritto. Ma ripeto, mi basta prendere per mostrare l'incongruenza, prendere gli stessi lavori svolti da un soggetto privato che ha un contratto privatistico e un soggetto che per vari motivi ha un contratto pubblico, e ce ne sono. Prendiamo solo le 8.000 partecipate dai comuni di questo paese, di cui 3.000 nemmeno presentano un bilancio. Cottarelli, dove sei e perché l'avete mandato via così presto? Oh, devo andare avanti col resto, però, se no oggi parliamo solo di questo. E il resto si chiama appunto, per quello che riguarda l'Italia, oggi i dati anche degli occupati dell'Istat. Partiamo subito con i 100 secondi a firma di Alessandro Praterotti, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Si occupano proprio dei dati sull'occupazione, i dati aggregati nei primi 3 mesi.
I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti.
Le incertezze sono tanti, i mercati, gli investimenti, la presenza del capitale estero in Italia, persino la sopravvivenza del governo e il futuro del paese dopo il referendum di novembre, per non parlare della Brexit. Insomma, fra tante incognite, l'unica notizia positiva che sta emergendo in questi giorni sembra quella dell'occupazione. Certo, siamo ancora molto indietro, i disoccupati da riassorbire nel mercato del lavoro sono tanti, ma eppur si muove. L'occupazione infatti è in crescita nel primo trimestre del 2016 con 242.000 occupati in più su base annua. L'ho comunicato l'Istat dopo il positivo dato di aprile, quando 51.000 occupati in più furono registrati su base mensile. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che il mercato del lavoro uscito dal tunnel? No, è ancora troppo presto per parlare, soprattutto dalle imprese vengono ancora segnali di stanchezza, di fatica a competere sui mercati esteri, soprattutto per le incertezze che riguardano l'andamento anche dell'euro. Che cosa fare, insomma? L'importante è continuare sulla ristrutturazione, sulle politiche di investimento e soprattutto sul sostegno che dovrebbe arrivare dal governo a tutte quelle politiche che tendono a sostenere l'impresa e soprattutto l'occupazione. L'effetto degli incentivi alle nuove assunzioni è ormai scemato, ma con un po' di aiuto in più anche sul piano fiscale, chissà che le imprese non siano in grado presto di tornare ad assumere di più.
Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.
Sì, la legge dello Statuto dei lavoratori è del 1970, Gino Giugni, grandissima riforma, nessuno la sta criticando, dico solo, si può avere una pezza del paese che ha lo stesso ordinamento giuridico per quello che riguarda il lavoro del 1970 e un altro che ha quello del 2016? Wow. A chi mi scrive, un posto di lavoro lei lo mantiene efficiente a suon di misure repressive, belle idee di efficienza che ha. Allora, guardi, caro genio, io non ho mai detto questo. Ho detto semplicemente che è un po' difficile premiare il merito, che significa se io premio il merito do anche delle sanzioni a chi demerita, e dare degli esempi se non ho le misure anche sanzionatorie, non repressive. Ma che è repressivo? Ma se uno non si presenta al posto di lavoro lo becco a far altro, è repressivo? O sto solo tutelando chi il lavoro lo fa tutti i giorni? Ma vogliamo smetterla con questa idea completamente distorta di cos'è repressione nel luogo di lavoro, di cos'è sanzione? Allora, i vigili in mutande sono repressione o sono tutela dei vigili che vanno a lavorare correttamente? Gli insegnanti fancazzisti che raccontiamo, piuttosto che i medici che non si presentano, piuttosto che i dirigenti della PA, i forestali, quella è repressione o è tutela per chi ancora il lavoro lo fa correttamente, senza scuse, senza permessi? Gli autisti, i dipendenti dell'ATA che in 800 avevano chiesto di diventare scrutinatori per le amministrative a Roma, quella cos'è? Repressione? La repressione è non dare un servizio efficiente ai cittadini, quello è l'unico reato che tu compi, ma per favore, dai. La repressione, non manco sapete cos'è la repressione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo sul metro pubblicità e poi partiamo con anche con i fischi a Renzi alla Confcommercio e i motivi per cui sono arrivati questi fischi.
Focus Economia.
Allora, sono tutti bravi a fare gli ultracapitalisti col lavoro degli altri, perché non estendere i diritti del pubblico anche al privato? E come no? Si impone l'efficienza solo con la paura della perdita del lavoro, ma va là. Allora, abbiamo detto solo che in questo modo, con la sentenza della Cassazione, ci sono due Italie, una con tutte le flessibilità, il privato, e l'altra con nessuna flessibilità. Ok? Traduzione, con la possibilità di essere licenziati per scarso rendimento. Si può usare la parola rendimento anche nel pubblico? O devi solo stuprare la persona o essere beccato col malloppo in mano? E anche lì non è facile. Uno. Due, che cosa vuol dire estendere i diritti del pubblico al privato? Cioè rendiamo illicenziabili tutti i dipendenti del privato? Ma va, ma la crisi ce la siamo inventata noi in questi anni, dai, hai ragione. E poi si impone l'efficienza solo con la paura della perdita del lavoro, ma no. Anche, si può dire anche con la paura della perdita del lavoro, non solo, ma anche io lavoro anche perché so che se non lavoro bene qualcuno, io sono stralicenziabile, prenderà il mio posto, va bene? Non è che sia l'unica leva, però è anche una leva. Diciamo che se non ho quella, se so che nessuno mi può toccare, c'è il rischio che raccontiamo spesso che alcuni dipendenti, in alcuni casi maggioritari, in alcune amministrazioni della pubblica amministrazione, lavorino male e se ne freghino. Sì, poi mi licenzia, non si preoccupi. Allora, lo dicono che chiede il mio licenziamento. Andiamo invece a quello che è successo oggi alla Confcommercio. A mia memoria è la prima volta che Renzi becca dei fischi, può essere che mi sbagli, sicuramente non se li aspettava, e sono arrivati quando ha parlato degli 80 euro e della manovra fiscale. Sentiamo questo passaggio, ripeto, la cosa, se vogliamo dare anche una velatura economica, è che l'unico dato che sta andando bene, ci dice l'Istat, sono i consumi che sono ripartiti. La prima contestazione vera e propria è arrivata proprio da chi rappresenta il mondo dei consumi e quindi il mondo del commercio. Renzi che parla di 80 euro e poi risponde anche ai fischi.
Come si fa ad avere un minimo di credibilità per poter abbassare ancora le tasse? Perché qualcosa oggettivamente abbiamo fatto. Gli 80 euro super discussi, super contestati. Ma guardate, io sugli 80 euro ho grandissimo rispetto per chi li ritiene una mancia elettorale. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese e grazie agli 80 euro si sono permessi uno zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io su questo sono contento. È una valutazione che rispetto. Oh, ragazzi, che gli 80 euro non fossero apprezzati da voi lo sapevamo da tempo, ma che gli 80 euro fossero una misura di giustizia sociale verso della gente che non arrivava a guadagnare nemmeno 1500 euro al mese, lo rivendico con forza e non mi farete cambiare idea, e ve lo dico con rispetto che si deve a persone che non la pensano in questo modo. Io credo nella politica, fischiatemi pure se avete coraggio. Io sì, rispetto il fatto che tu non ci creda. Ma se vuoi avere un paese che cambia ed entra nel futuro, hai bisogno di credere in una politica che cambi passo, che cambi tono, ma che sia una politica con la P maiuscola. 70 anni di storia della Confcommercio dimostrano questo, cari amici di Confcommercio, che voi dovete credere nella politica e che l'atteggiamento di chi dice che sono tutti uguali fa il vostro male, non il vostro bene. Io guadagno 5.000 euro netti al mese, che sono tanti. Fermi lì. No, guardate ragazzi, ho fatto l'arbitro in Garfagnana. Se pensate che mi preoccupi fare una discussione sugli stipendi, c'è un punto centrale. La riduzione dello stipendio, caro amico che sei intervenuto su questo, la puoi fare su due settori. Il primo, sui manager pubblici, e il primo atto, insieme al decreto degli 80 euro, è stato il tetto dei 240.000 euro. Attenzione a perdere la memoria, perché su questo è un problema.
Allora, sì, l'hanno contestato, per forza l'hanno contestato, si sente benissimo dall'audio. Ripeto, uno può pensarla come vuole, devo dire che insomma. C'è solo una cosa che non ho capito veramente, ma che cavolo c'entra l'arbitro in Garfagnana? Questo è il dubbio che mi resta. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, buonasera.
Buonasera.
Ma scusi, noi adesso sentiamo anche Sangalli, ma noi vi immaginavamo, non dico la parte felice del paese perché sennò mi spara, ma... Però dico, i consumi, l'Istat ci dice che sono ripartiti, l'export che va male... Che cos'è che ha fatto arrabbiare parte adesso? Perché poi Renzi ha fatto il selfie, dopodiché vi dico già che a me del selfie di Renzi non me ne frega nulla, perché cerchiamo di parlare, come abbiamo sempre fatto, quando veniva Conte è stato Prodi, quando veniva Conte è stato Berlusconi, si parla della contestazione della pancia, il selfie riparatore, è una, lo dico con massimo rispetto all'agenzia di stampa, sembra notizia di regime, magari il selfie riparatore, dai, su, per favore, allora.
Non c'è
siamo attenti anche a essere più realisti del re, lo dico ai colleghi dell'agenzia di stampa, che ogni tanto se ne escono con delle cose che sembrano d'agenzia Stefani. Detto ciò, che cos'è che ha turbato la pancia di alcuni suoi associati? Quando Renzi parlava degli 80 euro, l'esempio dello zainetto, il fatto... mi dica, lei c'era...
Dunque, sì, io c'ero. intanto i fischi sono stati rumorosi, ma in misura molto molto ridotta. Capisco che fa notizia, ma per un fischio ci sono stati, diciamo, 100 applausi in termini di proporzioni. E il passaggio sul fisco, sui consumi, sui 80 euro non può essere gradito ai nostri in generale, semplicemente per il fatto che se abbiamo perso il 10,7% dal 2008 a ieri, al 2014, in termini di consumi pro capite, il recupero di un punto nel 2015 non aiuta granché. Inoltre, la narrazione del Presidente del Consiglio sulle tante buone cose che pure gli abbiamo riconosciuto, il Presidente Zangari l'ha detto con chiarezza, sulla politica fiscale non muta il fatto che complessivamente nel 2015 tra tributi e contributi gli italiani hanno pagato 9 miliardi in più. Vogliamo fare finta che il bonus di 80 euro non sia maggiore spesa pubblica ma siano minori imposte? L'ammontare di imposte non è sceso, al massimo è rimasto invariato. Il Presidente del Consiglio deve rendersi conto che la tabella delle imposte che paghiamo non è fatta soltanto dell'IRAP che è scesa di 1,5 miliardi, è fatta anche dell'IRPEF che è cresciuta, dell'IRES che è cresciuta, delle addizionali regionali e comunali che sono cresciute le ritenute su interessi e altri redditi capitali, come anche l'imposta sui tabacchi e l'imposta sugli oli minerali e derivati. Per dire che alla fine le persone hanno una sola tasca e 10 imposte da pagare, se ne fai, ne abbassi 3 e 7, magari indipendentemente da te, Presidente del Consiglio, che vorresti abbassare tutte, ma se queste altre 7 sono cresciute, alla fine, come diceva Dottor, poiché la somma deve fare il totale, se il totale non scende, le persone se ne rendono conto e la crescita dei consumi è ancora modesta, c'è, ma è ancora modesta.
Allora, è chiaro che a me dei fischi e delle contestazioni interessa fino a un certo punto. Quello che mi interessa di più è, allora vedo già che alcuni scrivono, è cambiato il rapporto di Renzi con il paese. Non lo so, sicuramente qualcosa è cambiato, ma viene anche facile legare alle amministrative e alcune difficoltà del PD e anche della gestione del PD di Renzi, fare poi il passaggio con quello che è successo oggi. A me sembra importante quello che ha detto prima lei, Bella, e cioè la narrazione. Questo può sembrare una cosa da fiction, però attenzione che Berlusconi iniziò a perdere i colpi quando iniziò a dire, durante, in piena crisi, cioè 2009, ma dov'è sta crisi, ci sono i ristoranti pieni e la fila per i telefonini. Ve lo ricordate? Perché perdi i colpi? Perché risulti completamente distaccato da quello che è la narrazione che il paese vive, cioè la realtà del paese. La tua narrazione è fiction a quel punto, non è narrazione, diciamo, cronaca. Ecco perché mi interessa questo aspetto. E lei dice, Renzi non si è reso conto che citare gli 80 euro, citare gli stipendi dei dirigenti, tutte cose giuste che il governo ha fatto, però va contro quello che poi è il vissuto quotidiano, e quindi devi stare attento, cosa che noi ci siamo permessi di dire, anche se qua alcuni dicono che siamo renziani, di dire in mesi non sospetti, attenzione a raccontare va tutto bene, l'Italia ha svoltato, l'economia ha ripreso, perché con questi dati ce ne accorgeremo fra 5-6 anni. Resti con noi, Bella, perché dopo il traffico voglio far sentire anche Sangalli, il presidente di Confcommercio, e ragionare con lei sulla pancia. Due messaggi sulla parte che non ho capito io, quella dell'arbitro in Garfagnana. Uno mi dice: perché l'arbitro in Garfagnana rischia la vita, i fischi e gli attacchi. Un altro mi scrive: forse perché l'arbitro in Garfagnana è pagato 80 euro. Traffico.
Focus Economia. I just hope you ain't the money, 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 money. Love me, honey. You got me singing Georgia.
Accanto all'indignazione e alla rabbia per cercare di cambiare le cose, se vogliamo riportare l'Italia là dove i nostri nonni e i nostri padri l'hanno portata, bisogna avere il coraggio e la forza di guardare anche con uno sguardo di fiducia e con un messaggio che non sia un messaggio ottimista, ma sia un messaggio positivo. Ecco, io penso che l'Italia, nel mondo di tra 10 anni, dove non ci saranno più autisti a guidare le macchine, no, dove ci saranno però le macchine senza autista, sì, dove ci saranno le reti innovative, dove ci saranno le botteghe che venderanno a quello del piano di sopra, ma venderanno anche attraverso internet in tutto il mondo in modo molto più forte, e magari riscopriremo la bellezza dei prodotti tipici del chilometro zero, della qualità della vita e della bellezza dell'essere italiani, in quell'Italia lì, se per una volta iniziamo tutti insieme a remare nella stessa direzione, quell'Italia lì ce la farà, per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti.
Anche il dato di aprile del nostro indicatore sui consumi, pure positivo, non contribuisce a diradare la nebbia che avvolge ancora le possibilità di crescita dell'economia italiana. Lo scenario internazionale è altrettanto articolato. Tassi di interesse e tassi di cambio dovrebbero spingere investimenti ed esportazioni, ma non stanno funzionando. Bassi prezzi del petrolio e delle altre materie prime dovrebbero premiare i paesi come l'Italia, che trasformano e vendono sui mercati esteri. Eppure la drammatica crisi dei migranti, il rallentamento dell'economia cinese, le recessioni in alcuni paesi emergenti e il rischio Brexit mettono in discussione il teorema che la crisi sia soltanto un brutto ricordo. Siamo di fronte ad una ripresa senza slancio e senza intensità, una ripresa senza mordente, che non salta mai la faglia, il crepaccio tra stagnazione e crescita.
Allora, Mariano Bella, abbiamo sentito anche un passaggio del Presidente del Consiglio, parla del futuro. Adesso non voglio fare quello da consigli a Renzi, ci mancherebbe, però è il presente che preoccupa il Paese, non il futuro fra 20 anni, le Google Car. Attenzione, attenzione a questo eccesso di giovanilismo, chiamiamolo così. No, vabbè, è Bella, mi faccia dire quello che vuole. No? Okay. Però adesso lei invece mi dica una cosa. Che cosa avrebbe dovuto dire Renzi, così, se ammesso che ci senta, diamo anche un consiglio non richiesto a una platea come quella dei commercianti?
Avrebbe dovuto... il Presidente del Consiglio dice quello che gli pare.
È ovvio.
Tra l'altro ha fatto anche una bella performance, perché ha anche scaldato la platea.
Che l'abbia scaldata, però... non c'è dubbio, abbiamo sentito... Dico a chi mi contesta sui fischi: i fischi si sentivano più bassi di Renzi perché i microfoni stavano sotto Renzi. Basta fare la dietrologia su tutto. Prego, Bella, concluda.
Avrebbe dovuto mettere in evidenza quali sono i passaggi nel prossimo futuro per rendere un'Italia migliore, soprattutto dal punto di vista fiscale. Padoan, mi pare qualche giorno fa, in una trasmissione televisiva, ha detto che la pressione fiscale scenderà al 40% in pochi anni. Il 40% sta distante di 3,6 punti percentuali, e quello lo sentiremmo nelle nostre vite, dal 43,6 di pressione fiscale che c'è oggi. Se Renzi avesse declinato, articolato con una serie di provvedimenti, non dico precisi, ma insomma almeno accennati, come si fa questo tipo di percorso, come si farebbe questo tipo di percorso, sarebbe stata una cosa più gradevole di sentire, appunto, di insistere molto sulle macchine che se ne vanno per i fatti loro. Per essere espliciti, sulla mia scrivania, da direttore dell'ufficio studi, la ripresa c'è. Nella mia vita la crescita economica non c'è. Questa è la debolezza del frangente attuale che dobbiamo in qualche modo superare.
Allora, o lei si porta la scrivania a casa... O se no dobbiamo dire che proprio questo è il punto, adesso tornando ad essere seri un minuto, il punto è questo, cioè che con dati così deboli la narrazione, quello che racconta l'Istat, non la vivi in casa tua, e allora ti senti, come dicevo, come qua mi raccontano di un paese che è un po' ripartito e io non riparto per nulla, sono sfigato io o mi stanno prendendo in giro? Ed è da lì poi anche la rabbia. Grazie intanto Mariano Bella, poi torniamo invece sul tema che mi ha fatto arrabbiare all'inizio, c'è la sentenza della Cassazione sul pubblico impiego. C'è uno che mi dice: complimenti Barenzioni, Sebastiano Barenzioni. Va bene, va bene. GR24.
Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24.
Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Una nota tecnica: ci state scrivendo in molti che in alcune parti del paese si sente male la radio, da Cuneese alla Lombardia, in Puglia c'è una perturbazione in corso, mi fanno sapere dall'ufficio tecnico, e quindi è dovuto a questo. Capisco che non si senta o si senta male, ma non riusciamo ancora a intervenire sul meteo. Guido Maurino, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera.
Buonasera.
La borsa oggi, meno 0,80% Milano, meno 1% Parigi, meno 1,25% Francoforte, Londra invece meno 1,11%, il Dow Jones meno 0,42%. I titoli, male Buzzunici meno 4,14%, bene Popolare Emilia Romagna più 1,90%. Però oggi è stato soprattutto il settore auto a penalizzare Francoforte. Che è successo?
Ci sono state nuove indiscrezioni rispetto al Dieselgate, in particolare per quello che riguarda Volkswagen. Ci sono accuse di un dipendente che avrebbe trafugato e distrutto alcune prove. Questo ha pesato appunto su quello che riguarda il settore auto, in particolare su Volkswagen, che è stato il peggiore e ha ceduto il 2,21%. Più in generale tutto il settore si è mosso male, perché anche Continental, che produce pneumatici, ha ceduto l'1,61%, BMW l'1,59%, un po' tutti i settori sono rimasti penalizzati. Lo abbiamo visto in parte anche a Milano per quello che riguarda Fiat Chrysler, che ha ceduto lo 0,86%, anche per qui c'era ieri le indiscrezioni che davano un possibile accordo con Uber e con Amazon per l'auto senza pilota. Oggi tutti gli operatori si sono un po' esercitati su quello che un eventuale accordo di questo tipo potrebbe voler dire, e hanno tutti sostanzialmente detto che sì, è una notizia buona anche per quello che riguarda Fiat Chrysler, ma lo sarà solo in prospettiva, visto che i benefici non saranno domani mattina.
Allora, nel frattempo anche nel Lazio e a Roma non si sente la radio, ci segnalate a Venezia, in Umbria, se avanti così fate prima dici dov'è che si sente la radio, perché evidentemente c'è una perturbazione in corso che si sta spostando. Comunque, per favore adesso non scrivetemi anche quando l'audio è tornato, sennò non vado più avanti col programma, vi ho avvisato, mi dispiace ma non è nostra responsabilità. Ancora sui titoli invece, Unicredit ha tentato un recupero oggi, poi invece ha chiuso con un meno 0,31%. Novità sul profilo per il nuovo amministratore delegato?
Ancora no, perché il CDA, quello che ci dicono, è ancora in corso. Il CDA di oggi comunque non dovrebbe identificare la figura del nuovo amministratore delegato, ma soltanto il profilo, quindi dare un'indicazione al cacciatore di teste su quello che il CDA pensa sia necessario per guidare la banca nei prossimi anni. In ogni caso al momento non ci sono indicazioni, probabilmente più avanti ci sarà una qualche forma di comunicazione ufficiale anche da parte della banca e staremo a vedere. Oggi il titolo si era mosso bene in mattinata fino al primo pomeriggio, poi ha ripiegato un po' sul finale di una giornata che è stata comunque non brillantissima per i bancari, a parte per quello che riguarda la Popolare dell'Emilia Romagna, che ha guadagnato l'1,9%.
Sì, vabbè, con calma, mi sembra che il mercato tanto non sia nervoso sulla scelta del nome delegato, vabbè. Andiamo avanti con i titoli, dicevo A2A Prismian più 0,40, invece ribasso generalizzato per i titoli petroliferi, Saipem perde il 2,1%, Eni invece contiene il calo lo 0,50%, poi un po' di debolezza su Hughes Net-a-Porter meno 3,40%, Leonardo Finmeccanica meno 3,20%, Unipol meno 3%, di nuovo il Banco Popolare perde il 3%, Monte dei Paschi il 2%, Tenaris l'1,70%, Mediobanca pure, come Snam. Tra i titoli non... poi c'è anche Enel che andava benino, poi ha perso anche l'0,10%. 7%. Vai.
Sì, per quello che riguarda Enel, si attendeva la notizia che dell'accordo della formalizzazione dell'esclusiva per rilevare Metroweb. La notizia è arrivata pochi minuti fa, appunto Enel sta trattando con F2i per rilevare Metroweb. Aveva dato questa notizia un po' di spunto durante la giornata, però anche qui in chiusura il titolo ha ceduto lo 0,1%.
Allora, vado avanti con l'aggiornamento in cui alcuni ci fanno notare che si sente che la perturbazione può non c'entrare nulla a Palermo, c'è un sole bellissimo e Radio 24 non si è sentita per quasi mezz'ora, basta che non iniziamo con la dietrologia che non si è sentita quando parlavamo dei fischi a Renzi in Confcommercio, perché sennò veramente oggi non ne usciamo. Altri mi fanno notare che dall'app dello smartphone si sente una favola, ho capito, chi ce l'ha si scarichi, chi ha lo smartphone si scarichi l'app. Ancora andiamo per quello che sì, in streaming via internet si sente benissimo la radio, lo so, ma non è che tutti possono ascoltare, a maggior ragione se uno è in macchina, la radio in streaming o magari sul telefonino. Detto questo, andiamo sui migliori e peggiori. Safebag più 38%, che è successo?
Sì, il titolo si era già mosso molto bene ieri. La società ha annunciato che nel 2016 potrebbe segnare il ritorno all'utile per il gruppo e anche la distribuzione di un dividendo. Questo è merito di una rinegoziazione di un accordo che aveva con l'aeroporto di Miami. La società Safebag è quella che appunto impacchetta le valigie negli aeroporti con nylon. Questa è una notizia ovviamente positiva, visto che la società aveva avuto delle difficoltà in passato e ieri aveva guadagnato il 30%, oggi ha guadagnato il 38% e la borsa ha annunciato pochi minuti fa che appunto domani non saranno possibile l'emissione di ordini senza limiti di prezzo, proprio per cercare di limitare un po' questa alta volatilità, questi balzi del titolo.
Digital Bros più 11,5%, KR Energy più 7,2% e poi poco altro. I peggiori in assoluto è On meno 6,60%, D-Mail meno 5,80%, Poligrafici Editoriali meno 5,1%. Grazie intanto a Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Ok, poi si sente bene anche per chi ce l'ha con la radio digitale. Continuo con gli aggiornamenti sulla copertura. Qualcuno mi dice: lei ha la voce dei Visitors. Devo dire che lei ha una certa età, se si ricorda la fiction Visitors. E altri mi dicono che finalmente l'hanno spedita su Marte, perché ho la voce di un marziano. Va bene. Qualcun altro scrive: purtroppo adesso è tornata la sua voce. Peccato. Intanto, traffico.
Focus Economia.
Allora, rapidamente i dati che sono dati già conosciuti, i primi tre mesi dell'anno, l'Istat li aggrega. Nei primi tre mesi l'occupazione, cioè chi lavora, fatto 100 chi potrebbe lavorare, è in crescita di 242.000 occupati rispetto ai primi tre mesi del 2015, effetto Jobs Act dicono alcuni, ma a mio avviso soprattutto misura sulla decontribuzione. Anche perché Jobs Act, se lo guardiamo attentamente, è partito il 7 marzo, per cui è difficile che i primi tre mesi, che il raffronto con i primi tre mesi potesse essere sul Jobs Act. Comunque il contributo decisivo viene dall'occupazione a tempo determinato, più 341.000, poi va fatto il saldo con chi il lavoro l'ha perso. Soffrono invece lavori autonomi e quelli per le piccole e medie imprese. Su questo un commento lo ha rilasciato il presidente Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell'evento di Un'Industria a Roma, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, in particolare se i progressi del mercato del lavoro siano anche merito del Jobs Act.
Sicuramente sì, dobbiamo però sempre più spingere per la crescita, perché senza crescita non c'è occupazione, quindi invertire proprio il paradigma di ragionamento: più crescita, più occupazione e quindi più stabilità nel paese.
Draghi torna ad auspicare le riforme, quali secondo lei le priorità?
Quelle che abbiamo citato in occasione dell'Assemblea Pubblica, una grande coerenza tra una politica monetaria espansiva che esprime la BCE e una politica economica espansiva dei governi e dell'Europa.
E invece di andamento e tenore completamente opposto, come era previsibile, il commento e la valutazione sul Jobs Act da parte della segretaria della CGIL Susanna Camusso al microfono della nostra Alessandra Schepisi.
Io penso che sarebbe bene che facessimo una discussione seria su come interveniamo a ridurre davvero il tasso di occupazione e come diamo una risposta ai giovani, perché a continuare a parlare in astratto di numeri non si vede che il grande problema dell'occupazione giovanile è quello che riceve meno risposte.
Qualche passo in avanti quindi non c'è stato con il Jobs Act?
Basta, no, cioè, il Jobs Act come noto nulla c'entra con tutto questo, che è fatto di incentivi e di qualche significativa ripresa per alcuni settori e una grande difficoltà per tutti coloro che non vedono crescere la domanda interna.
Allora, ma non è tanto questo il tema di oggi, è la sentenza della Cassazione che dice per il licenziamento negli statali, o meglio nel personale del pubblico impiego, che vale anche per chi lavora per gli enti locali, vale l'articolo 18, ma non tanto sul Jobs Act, attenzione a non fare confusione, ma sulla riforma Fornero, quindi non vale nemmeno la riforma Fornero. Il governo questo l'ha sempre detto il ministro Madia, l'articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero né dal Jobs Act. Io però vorrei capire, al di là delle polemiche che ho fatto in apertura, se tutto questo sia normale. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Emanuele Massagli, che è presidente di ADAPT, che è un'associazione senza fini di lucro fondata da Marco Biagi nel 2000. Buonasera Massagli.
Buonasera.
E grazie anche perché ogni tanto critichiamo il sindacato, però è sbagliato generalizzare. C'è una parte del sindacato che ragiona con logiche, posso dire, contemporanee, non moderne. E mi riferisco al segretario generale della FIM, CISD, Marco Bentivogli. Buonasera anche a lei.
Buonasera, buonasera.
Allora, Bentivogli, voglio partire da lei. Io non voglio la guerra, come scrive qualcuno, tra dipendente pubblico e dipendente privato. Ci mancherebbe. Ci sono differenze enormi. Però, a mio avviso, qui stiamo creando, la Cassazione lo certifica, un mondo in cui ci sono state, poi uno può dire a torto o a ragione, le flessibilità che esistono in altri paesi e che permettono alle imprese poi di adattarsi a seconda della congiuntura, e un mondo in cui sostanzialmente sei illicenziabile, perché sappiamo benissimo che il problema dell'articolo 18 è che di fatto rendeva illicenziabile un dipendente. Anche aggirando spesso la giusta causa, non raccontiamoci balle. Allora Bentivogli, senza arrivare alla guerra tra poveri, perché sono d'accordo con chi dice il pubblico impiego non è che se la passi molto meglio, non ha avuto aumenti, ha avuto spesso blocco del turnover, va bene, però nel privato si è scaricata, lei ne sa qualcosa come segretario della FIM, tutta la crisi, disoccupazione, cassa integrazione e poi anche la flessibilità. Secondo lei è sostenibile una situazione in cui, a parità di mansioni di lavoro, se tu fai parte di una municipalizzata sei licenziabile e se fai parte di un settore privato, pur facendo lo stesso lavoro, hai tutta la flessibilità possibile?
Sì, allora innanzitutto, per non fare ancora un torto al privato, bisogna assolutamente, Barisoni, ricordare che oggi c'è stata una giornata storica per i metalmeccanici con uno sciopero di 8 ore fortissimo che ha avuto un risultato veramente imponente in termini di partecipazione per il rinnovo del contratto. Non mi sottraggo comunque dalla domanda, la risposta in questo caso è sì. Il problema è che il dato della Cassazione di oggi di per sé non rappresenta una novità e neanche una notizia. La stessa Cassazione tempo fa aveva detto che bisognava parificare pubblico e privato, e io penso che sia la cosa più giusta. Il tema vero è che la Fornero, quando mise mano all'articolo 18, dopo era impegnata in un'armonizzazione pubblico-privato che non arrivò mai, e proprio per questo è rimasta questa situazione per cui il privato ha delle norme, il pubblico no. Ma proprio per non generalizzare, nel sindacato, la CISL e anche la categoria del pubblico impiego della CISL, ma la stessa Confederazione, sostengono da tempo che ci vogliono le stesse regole ma anche le stesse opportunità per quello che riguarda il lavoratore pubblico come per il lavoratore privato.
Allora, tra l'altro sul contratto, Bentivoglia, se non posso aprire il tema anche del rinnovo dei metalmeccanici,
no,
perché lo faremo un'altra volta, lo dico perché lì c'è una posizione di Confindustria per arrivare anche alla flessibilità, diciamo, soprattutto nella contrattazione di secondo livello rispetto a quello che è il contratto nazionale, ma vi arriveremo un'altra volta. Massagli. Sì, Bentivoglia dice attenzione, la Fornero già aveva detto che sarebbe dovuti arrivare a un'equiparazione pubblico-privato, questo però non ha fatto neanche la riforma del Jobs Act, il ministro Madia più volte l'ha detto, non si applica al pubblico impiego. Ricordo che invece c'era chi sosteneva no, bisognerebbe allargarlo, lo stesso Ichino, anche al pubblico impiego, ma non stiamo di fatto creando, diciamo, due categorie di lavoratori?
Sicuramente più che le stiamo creando le due categorie di lavoratori, le stiamo confermando, perché questa è un'anomalia che nel nostro ordinamento sostanzialmente esiste da sempre. Si pensava che con l'approvazione delle riforme più recenti, che esplicitamente non prevedevano l'esclusione del diritto da pubblica amministrazione dall'applicazione della riforma, si potesse cominciare un cammino di avvicinamento. In particolare sul nero, anche buona parte della dottrina pensava si applicasse l'articolo 18 anche alle pubbliche amministrazioni, perché ricordo che il testo unico del lavoro nel impiego dice che l'articolo 18 si applica anche alla pubblica amministrazione con le relative modifiche che si seguono negli anni. È vero, nel Jobs Act l'articolo 18 non è stato toccato, ma è stato di fatto superato per svuotamento, perché la normativa è nuova, non è l'articolo 18, ma la riforma Fornero era intervenuta esattamente sull'articolo 18, per cui era anche abbastanza diffusa l'idea che valesse anche per loro. Già nella riforma Fornero però tecnicamente era stato inserito un comma un po' sibillino che diceva che per la pubblica amministrazione in realtà si applicavano i principi della riforma, i principi e i criteri, ma non le tecniche, perché poi queste erano rimandate a un futuro atto da prendersi dal Ministro della Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione, smentendo se stessa, perché nel 2015 aveva detto in realtà si applicasse l'articolo 18,
è quello che ricordo anch'io, Fornero, infatti.
Smentendo se stessa, adesso di fatto si è allineata a quello che ha sempre detto il Governo, sia questo che quello precedente in realtà di governi, cioè che per la pubblica amministrazione valgono regole diverse. Si aspetta già dai tempi della legge Fornero un intervento che la politica ha sempre promesso su questo ambito, l'intervento non si è visto, è intervenuta la Cassazione in via interpretativa e di fatto
Bentivoglia, vorrei capire una cosa, alcuni scrivono beh, però il punto sarebbe già arrivare alla licenziabilità, è previsto nella Madia che il dirigente non sia dirigente a vita ma pro tempore finché svolge, cioè avere una responsabilità e introdurre il merito sulla parte apicale. Secondo lei basta questo?
Ma sicuramente già introdurre maggiori principi di responsabilità reale del gruppo dirigente del pubblico impiego, questo è sicuramente molto forte, può avere effetti positivi più complessivamente. Il tema vero è che ci sono dualismi in tutti i settori, ci sono per la verità anche nel privato, ma anche nel pubblico. Paradossalmente la possibilità di in qualche modo semplificare rispetto attorno al lavoro atipico che sta proliferando attorno al pubblico impiego, c'è questo fenomeno che è assolutamente dilagante, perché con il blocco delle assunzioni cosa accade? Accade che accanto al lavoratore pubblico per tanti tipi di lavoro c'è un precariato che spesso è molto più selvaggio e senza diritti rispetto a quello privato. Allora bisogna fare un ragionamento complessivo. E anche sull'articolo 18 se ne sono dette troppe di tutti i colori. In realtà molto spesso mi è capitato anche personalmente di avere situazioni di indifendibilità di alcuni lavoratori con palesi situazioni appunto di indifendibilità.
Meno male che
lo dico senza nessun problema, io mi sono sempre rifiutato di difendere persone che avevano commesso abusi, io dico sempre se mettiamo gli abusi sullo stesso piano dei diritti, prima o poi gli abusi si mangiano i diritti. Oh. Però poi cosa è accaduto? Mi sono ritrovato per via giudiziaria questi stessi lavoratori che avevano perseguito la causa, causa su cui la FIM e la CISL erano rifiutati la tutela, che il magistrato li ha riammessi al lavoro e reintegrati.
Ma infatti il ragionamento va fatto anche sui magistrati che sentenziano sul lavoro.
Il tema non è l'articolo 18, il tema è come alcune volte l'applicazione, la certezza del diritto diventa forte per i forti e spesso per chi abusa dei diritti, e diventano sempre più deboli invece per i diritti importanti. Questo è il vero problema.
Mi dica solo sì o no, ma questo, perché devo andare in chiusura, questo potrebbe portare anche a una spaccatura del sindacato. Cioè, come fate a stare assieme lei e chi difende il pubblico impiego nella CISL, per esempio?
No, guardi, il pubblico impiego nella CISL ha assolutamente le stesse opinioni. Non c'è nessuna spaccatura, e su questo abbiamo, anche perché il pubblico impiego sono 7 anni che sono senza rinnovo contrattuale e fanno i conti, anzi la CISL e la funzione pubblica della CISL sono per aprire una partita moderna e innovativa come nel privato sulla produttività, per cui bisognerebbe veramente le generalizzazioni fa il Presidente del Consiglio non aiutano. Noi sappiamo che abbiamo una sfida forte per riformare il sindacato e per avere una capacità nuova di stare tra la gente, ma con un lavoro innovativo.
Bentivogli, devo chiudere, grazie a lei e a Emanuele Massagli.
È un mondo difficile e vita intensa.
Allora, c'è chi dice che la mancanza di segnale è dovuta al governo che ci ha boicottato perché facciamo sentire i fischi di Renzi, chi dice che invece è l'opposto, che non li abbiamo fatti sentire apposta. Pensatela come volete. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi in diretta da Santa Margherita Ligure, dove interverrà anche il Presidente del Consiglio. Intanto, da Sebastiano Barisoni, buona serata.
Radio 24, la passione si sente.